quando ho rivisto il titolo mi sono un po' spaventato, nel senso che le cose messe nel titolo sono tante, e la cosa più semplice è quella di fare un po' la sintesi di come sono arrivato a studiare questi temi e a scriverne qualcosa in rapporto particolarmente con la lettera ai Romani. Faccio alcune piccole brevi focalizzazioni sul concetto di peccato. Cioè tutti e tre i termini messi nel titolo, peccato, redenzione e sacrificio, sono molto problematici. Il primo e l'ultimo soprattutto, peccato e sacrificio. La nozione di sacrificio ovviamente viene studiata in epoca attuale, quando viene studiata in sede antropologica. La nozione di peccato la conosciamo tutti, o crediamo di conoscerla, perché insomma è, come dire, centrale nella visione cristiana della salvezza, e la stessa nozione però di redenzione dipende in qualche misura da che cosa intendiamo per peccato. Tutto questo giro di parole solo per anticiparvi un punto su cui spero di tornare, e cioè i vari significati, le varie accezioni che ha la nozione di peccato, che è storicamente molto stratificata ed è inutile aggiungere che per noi è diventata molto problematica. Ovviamente tutti noi abbiamo in mente il peccato inteso in senso morale, e cioè il peccato come scelta, comportamento sbagliato, addirittura intenzione sbagliata. Ecco, quindi una nozione di peccato legata all'intenzione che ci rende responsabili, o se vogliamo usare un termine più giuridico, imputabili, a seconda delle nostre intenzioni. Però nel mondo antico questa nozione, diciamo, di responsabilità in base alle intenzioni viene elaborata, ma in maniera molto faticosa, e praticamente l'elaborazione più completa che si ha al riguardo, più che in Grecia, la si ha a Roma, ma in una sede propriamente giuridica. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che la nozione cristiana, e a maggior ragione quella che possiamo averne, l'idea che possiamo averne noi di peccato, racchiude in sé tutta questa storia, e accanto, e direi sotto, alla definizione che chiamerei morale di peccato, ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra che non ha a che fare direttamente con l'intenzione. Ed è, cerco di tradurre goffamente in linguaggio nostro, direi è il peccato come sistema di peccato. Cioè peccato non come singola scelta o comportamento, l'aspetto morale continua ad essere, cioè non voglio essere così, però c'è un precedente significato in cui il peccato è sostanzialmente una forza. Se voi rileggete anche la lettera ai Romani, questo aspetto del peccato è un termine molto approssimativo che uso solo per farmi capire, ma questa presenza del peccato come forza la si può cogliere anche in traduzione. Ovviamente c'è la connotazione diversa delle parole antiche, no, del greco usato da Paolo, ma ciò non di meno, anche a livello semantico, questa cosa rimane nel testo. E quindi c'è la dinamica di una forza, quella del peccato, o se vogliamo chiamarla del male, insomma possiamo usare vari termini, che viene sconfitta, sgominata, diciamo disattivata, da un'altra forza più grande, che è quella della redenzione di Cristo, E però Paolo cerca di capire come questo possa avvenire, come si possa noi rappresentarlo, ma aggiunge un'altra sfumatura, che sfumatura non è, che è ancora più vertiginosa, e cioè il peccato che non è semplicemente contrario alla salvezza, alla grazia. La redenzione, la salvezza ovviamente deve salvare dal peccato, ma nello stesso tempo diventa uno strumento della grazia. E qui, e questo è un po' il nucleo più profondo della teologia di Romani, e c'è qualcosa di inesauribile in questa dottrina, perché ci affaccia su quelli che possiamo chiamare tranquillamente misteri, però attenzione, dire mistero non vuol dire che noi non abbiamo la possibilità di ragionare su questo mistero. È il termine, come sapete, che usa lo stesso Paolo in Romani altrove, e che si potrebbe tradurre come disegno provvidenziale di Dio. Però quello che cerco di trasmettervi, e che è stata anche la mia fatica nel cercare di capire meglio la lettera ai Romani, è che arriviamo ad un piano in cui Paolo studia e cerca di spiegare e di capire lui per primo non tanto la distinzione o l'opposizione tra bene e male, ma il loro rapporto. E però qua, perché insomma, molte persone che condividono, si accostano al cristianesimo, lo fanno perché istintivamente vedono in questo messaggio un annuncio di quello che noi possiamo chiamare bene, e quindi salvezza, in contrapposizione al peccato e al male. E però questo rapporto non è affatto semplice, non solo nelle nostre esperienze, ma anche in sede di rielaborazione teologica e filosofica. Cioè, in altre parole, qui Paolo introduce l'idea che il male è uno strumento nelle mani del bene, sostanzialmente. Però che cosa voglia dire più di preciso? Insomma, molti passaggi rimangono nello sfondo o semplicemente non esplicitati. Ecco, però dietro tutto questo c'è un'idea del male e un'esperienza del male e del bene come forze. E se non cogliamo questo aspetto, cioè spiritualizziamo eccessivamente o interiorizziamo, perdiamo di vista l'aspetto della forza, ma a questo punto l'altra nozione fondamentale che rimane nello sfondo, ma che affiora prepotentemente di tanto in tanto, quella di sacrificio, rimane assolutamente opaca. Comunque adesso io cercherò di articolare il nostro incontro di stasera grosso modo, direi, in tre passaggi. Il primo riguarda il motivo per cui mi sono messo a studiare queste cose, che riguarda, come già anticipato Isabella, la mia curatela e presentazione di questo libro di un biblista e teologo luterano americano, ma di nascita sudafricana, Robert Hamilton Kelly, una monografia su San Paolo dal titolo Violenza Sacra, l'ermeneutica paolina della croce, la cui pubblicazione risale all'inizio degli anni 90, mi pare, adesso vado a memoria, 92. Nel 92, giusto? E che viene tradotto per la prima volta in italiano. È stato un lavoro non semplice, e questo Robert Hamilton Kelly è interessante anche perché già negli anni Ottanta ha incontrato l'antropologo e critico di origine francese René Girard, di cui è diventato un appassionato seguace e collaboratore, e lo sforzo che Hamilton Kelly diciamo profonde in questo libro e in altri che ha pubblicato in veste di biblista, ma non solo, è quello di applicare e sviluppare il pensiero antropologico di René Girard a San Paolo in questo caso e in generale ai testi del Nuovo Testamento, di cui lui era appunto un ottimo specialista. E quindi diciamo, traducendo e commentando questo lavoro ormai di diversi decenni fa, io mi sono confrontato anche con un periodo per me molto importante, quando negli anni 90, nella seconda metà degli anni 90, sono andato in America per conoscere e studiare con René Girard e ho avuto la possibilità anche di conoscere, di diventare amico di Robert Hamilton Kelly, per cui questo libro non l'ho visto nascere perché l'aveva pubblicato qualche anno prima, ma ne ho parlato molte volte con lui, e, insomma, diciamo, notando anche per me di formazione di educazione cattolica, notando anche forti differenze dovute all'appartenenza ad una chiesa luterana da parte di questo studioso, per cui insieme con i problemi esegetici relativi a San Paolo ho cercato anche di approfondire nel presentare e tradurre questo lavoro l'interpretazione data da Lutero della lettera ai Romani e più in generale del pensiero di San Paolo. Cosa c'entra tutto questo con le poche cose che vi ho detto prima su peccato, redenzione e sacrificio? E c'entra nel senso che René Girard, da cui Hamilton Kelly è stato influenzato e che è stato ovviamente un incontro importantissimo anche per me, incentra la sua teoria antropologica sulla, diciamo, sulla capacità umana di generare il disordine all'interno delle loro comunità, degli esseri umani all'interno delle società umane, per le stesse ragioni per le quali gli esseri umani devono vivere insieme. Cioè, detto in parole più semplici, gli esseri umani, essendo degli esseri sociali, vivono insieme, collaborano, si imitano, e secondo questo studioso l'imitazione costante che noi abbiamo nei confronti dei nostri simili e che è indispensabile alla nostra vita comunitaria è anche però la tendenza che ci porta anche con irrisoria facilità a scontrarci con i nostri simili. Cioè l'imitazione che diciamo condiziona e direi quasi modella i nostri comportamenti sociali, partendo dalle loro manifestazioni più banali, è però quella forza, diciamo quella forza anche orientante, nel senso che imitando gli altri noi impariamo come comportarci, che cosa perseguire, che cosa fare nelle nostre vite, ma questa stessa forza, siccome induce più uomini a convergere su uno stesso obiettivo, può suscitare con una certa facilità anche lo scontro tra di loro. È un comportamento molto elementare, in partenza addirittura meccanico, che si può esemplificare ad esempio se pensiamo all'apprendimento nei bambini. I bambini, quando si trovano tra coetanei, condividono le attività, i giochi, ma ne nasce molto frequentemente un motivo di litigio, perché fra tanti giocattoli che due bambini hanno a disposizione, a un certo punto uno dei due bambini vuole il giocattolo che ha l'altro bambino. Quindi cosa succede in questo esempio molto banale quanto insomma intuitivo? Che il secondo bambino vuole imitare il primo bambino che vede con in mano quel giocattolo. Il fatto che il bambino tenga quel giocattolo che ha preso per una qualsiasi ragione, lo rende più desiderabile agli occhi dell'altro bambino. Allora il bambino vuole prendere lo stesso giocattolo che l'altro ha in mano, ovviamente il primo si oppone, ne nasce un litigio, un piccolo scontro. Un meccanismo analogo, più mascherato e magari su oggetti diciamo più impegnativi anche di un giocattolo, ma non necessariamente, no? Pensiamo, non so, a quando siamo in macchina, l'estrema facilità con cui almeno io litigo con altri automobilisti se c'è anch'io un qualche motivo. Quindi, insomma, qui possiamo dire che chi è senza peccato forse scagli la prima pietra, ma non voglio esagerare. E allora, quindi il meccanismo imitativo che porta allo scontro, ma per le stesse ragioni per cui gli uomini hanno bisogno di vivere insieme. Quindi questa, no, volevo dire un'altra cosa a questo proposito. Sì, ovviamente quando l'uomo diventa adulto ha anche mete molto più elaborate e complesse, però il meccanismo di base rimane lo stesso. Ecco, l'osservazione ulteriore che fa girare è che quando due o più uomini litigano perché vogliono la stessa cosa, questo litigio, questo scontro, diventa con estrema facilità oggetto di imitazione da altre persone che si trovano negli immediati paraggi. E quindi abbiamo una imitazione che diventa violenza, ma poi a sua volta la violenza può diventare con grande facilità oggetto di imitazione. Quando questo avviene, si determina quello che Girard definisce un contagio imitativo o mimetico, e questo contagio mimetico rischia di portare a conseguenze estremamente distruttive la comunità dove questo scontro avviene. Si può allargare a dismisura. E, ecco, questo meccanismo della violenza che viene imitata e che a un certo punto si rende incontrollabile, lo possiamo osservare nel meccanismo, ad esempio, delle guerre civili, come tante a cui abbiamo assistito in questi decenni e di cui ci danno testimonianza anche storici. Penso ad esempio a Tucidide, no? Che descrive alcune terribili guerre civili che comportano un'esasperazione della reciproca imitazione violenta, perché nel meccanismo, diciamo, dei colpi che vengono restituiti e amplificati, c'è un'inflazione violenta che non si sa se e quando si può arrestare. Ecco, quindi un'intera comunità può venire devastata da questo fenomeno, che secondo Girard nasce appunto da questo germe in partenza semplicissimo. Esiste una via d'uscita? Perché la domanda che si pone Girard in sede, diciamo, di ricostruzione di quella che può essere stata la nostra origine come esseri umani, proprio come genere Homo, la domanda che si pone è: ma come potevano gli esseri umani sopravvivere, o gli esseri da cui noi discendiamo, quelli che possiamo chiamare esseri pre-umani, se la nostra forte tendenza imitativa produce con estrema facilità queste crisi? La risposta Girard la trova nel contromeccanismo ugualmente imitativo della vittima o capro espiatorio. E cioè, quando all'interno di una comunità avviene questo scontro interno dagli sviluppi imprevedibili e in ogni caso pericolosissimi, si può determinare una forma di alleanza che può essere anche solo tra due individui, i quali, anziché combattersi tra di loro, no, nella situazione sintetizzata da Hobbes nel suo famoso motto latino Homo homini lupus, però basta che anche solo due individui, anziché combattersi tra di loro, si coalizzino contro un terzo, che il meccanismo subisce un leggero ma decisivo clinamen, proprio una minima inclinazione, suscettibile però di portare ad una situazione improvvisamente e completamente modificata. E cioè questi due si alleano contro un terzo per una qualsiasi ragione. Può essere ad esempio un qualche carattere somatico diverso, o il possesso da parte di questo individuo che attira l'attenzione di qualche difetto fisico, oppure può essere, non so, una condizione di straniero, di individuo proveniente da un altro gruppo o non si sa da dove, simili, insomma, non importa il motivo è accidentale, ma quello che ne deriva è meno accidentale. E cioè, quando due o più individui si coalizzano contro un terzo, cosa fanno? Siccome sono scatenati nella violenza reciproca, scaricano su questo terzo la violenza che altrimenti si sarebbero inflitti a vicenda. A questo punto non solo il terzo fa le spese dell'ira scatenata dei primi due, ma anche gli altri intorno a loro, che in questa scena che stiamo ricostruendo idealmente si stavano scannando, cosa fanno? Imitano a loro volta la coalizione dei due contro il terzo. E questo meccanismo, questa cosa è come dire, è dimostrabile esperienzialmente, perché è un meccanismo che si verifica anche molto spesso in forme meno clamorose. Non c'è bisogno dell'homo homini lupus di Hobbes, ma avviene in forme trasformate, traslate, ma dall'esito comunque analogo. Tutti si coalizzano contro il malcapitato che ha suscitato questo clinamen, diventando così la vittima o capro espiatorio dell'intero gruppo. In contesti primitivi, estremamente remoti, di cui nulla sappiamo, ma che possiamo ricostruire a livello teorico, bisogna supporre che normalmente questo singolo individuo non venisse semplicemente espulso, che è il termine, diciamo, tecnico che usa per lo più Girard, ma questa espulsione prendeva facilmente i tratti della eliminazione fisica, dell'uccisione di questo malcapitato. In questa maniera le comunità preumane, secondo Girard, sono riuscite a salvarsi dalla loro violenza interna, secondo lui appunto scatenata dai meccanismi mimetici che vi ho appena evocato. Quindi su questa base l'animale preumano riesce a sopravvivere, ma a un certo punto questa o queste specie hanno imparato a prevenire il verificarsi periodico, insomma, che insorgeva con una certa facilità di queste crisi, hanno imparato a anticipare, a giocare d'anticipo rispetto a queste crisi, facendo che cosa? Ripetendo in forma controllata quello che era successo nelle situazioni di violenza collettiva spontanea. E quando questo avviene, quindi è una specie di imitazione di se stesse che queste comunità preumane avrebbero fatto, quando questo avviene abbiamo la ritualizzazione del dinamismo collettivo che inizialmente avveniva in forma spontanea, e quindi abbiamo la nascita del sacrificio. Quindi il sacrificio è la ripetizione ritualizzata di fenomeni di violenza collettiva che originariamente erano spontanei e che, attenzione, siccome l'animale umano rimane lo stesso, continuano a verificarsi. Cioè, noi siamo intrisi di questa cosa qua. E per farvelo toccare con mano, siccome viviamo in una società estremamente sofisticata, oserei dire anche diabolicamente sofisticata, questi meccanismi di linciaggio, perché questo è il termine più usato, no, per indicare queste forme di violenza collettiva spontanea, si verificano ad esempio a livello trasformato tramite i nostri media. Oggi sono frequentissimi i linciaggi mediatici, in cui uno che dice una cosa non gradita o fuori dal coro viene praticamente distrutto nella sua immagine professionale, personale. Insomma, abbiamo assistito a comportamenti del genere, ad esempio nel panico collettivo assimilabile ad una crisi in senso girardiano che si è avuto con l'epidemia di Covid. Ecco, anche lì, per reagire a questa crisi, lasciamo stare adesso gli addentellati degli interessi che ci potevano essere, che c'erano ovviamente, ma andando al sodo, ecco, quando qualcuno diceva una cosa diversa rispetto alla narrazione predominante, che evidentemente era ritenuta o avvertita come la più, anche come dire, consolatoria, o comunque insomma che dava una qualche spiegazione, l'effetto immediato era quello del linciaggio mediatico. Ne sono cadute vittime persone estremamente competenti, anche medici, che hanno fatto una brutta fine, cioè nel senso che proprio sono stati screditati e in qualche caso dicevano delle cose assolutamente fondate dal punto di vista scientifico, ma qua ci muoviamo a un livello che è molto precedente a ciò che intendiamo per scienza. In altri casi potevano essere fanatici o insomma gente convinta, insomma, che andava contro i vaccini, quindi che diceva anche cose scientificamente molto discutibili, però in ogni caso il trattamento riservato era questo. Ecco, vi invito solo a riflettere su queste cose senza dilungarmi. Dunque, allora, Girard cosa dice infine per arrivare al passaggio determinante per Hamilton Kelly? Dice che la rivelazione della Bibbia, e con particolare, diciamo, cioè con un percorso particolarmente netto, il cristianesimo, svelano questo meccanismo da cui noi dipendiamo. Ecco, quindi attenzione, il passaggio che fa Hamilton Kelly nel suo libro su San Paolo è questo, che è un passaggio però alquanto problematico, ma l'essenziale è questo, cioè il significato fondamentale di peccato che Hamilton Kelly fa suo a livello teologico ed esegetico, e che a suo parere è centrale in San Paolo, è proprio questo sistema, chiamiamolo, per usare un termine mio, della dipendenza reciproca che si manifesta nei nostri comportamenti sociali per lo più imitativi, e che però portano con estrema facilità al meccanismo della vittima o capro espiatorio. Questo è il peccato, questo è il peccato. Anzi, commentando in particolare Romani, Hamilton Kelly arriva a dire che è il peccato originale. Ovviamente facendo un'operazione insomma, che ha svariati problemi, nel senso che Hamilton Kelly ha applicato a un uomo che pensava e scriveva 2000 anni fa insomma, delle categorie rappresentate in termini moderni. Il passaggio quindi non è affatto semplice. Quello che c'è di interessante nella sua operazione è che comunque per San Paolo, anche per San Paolo, il peccato è un sistema ed è una forza. Anche qua termini nostri, soprattutto sistema, però qualcosa del genere c'è. Nel senso che se noi ci troviamo ad esempio a fare a pezzi moralmente o fisicamente qualcuno, in quanto esseri umani, noi cadiamo vittime, per usare queste categorizzazioni teologiche, del peccato che inerisce alla nostra condizione di esseri umani. Però attenzione, noi non abbiamo fatto nessuna scelta propriamente morale. Cioè, se noi ci troviamo in una folla e siamo nel mezzo di una pestilenza, no? Mi rifaccio ad Alessandro Manzoni, e questa folla si mette a gridare all'untore, all'untore, e 999 su 1000 ci mettiamo a gridare anche noi all'untore, all'untore, capite? E supponiamo che l'untore, come è avvenuto, no, ai poveretti della storia della colonna infame, venga catturato e venga sottoposto ad un processo, ma se non venisse processato verrebbe linciato dalla folla furibonda, capite? Noi siamo in mezzo alla folla e anche noi partecipiamo al linciaggio, capite? Perché? Perché stiamo imitando gli altri. A questo punto la nozione di peccato si mostra assolutamente applicabile, però non è una nozione morale nel senso normale della parola. Noi non ci siamo resi conto di nulla, capite? Cioè, noi possiamo anche, come dire, svegliarci, da questo stato di partecipazione violenta e di frenesia, e come da un sogno, da un incubo, e quando, veniamo a sapere che cosa è successo e a che cosa abbiamo partecipato, cadiamo dall'albero. Ma com'è possibile? Capite? Noi in quel momento in cui abbiamo partecipato al linciaggio, non eravamo padroni di noi stessi. Quindi, l'analogia, il collegamento non è assolutamente arbitrario, ma è esattamente come funziona il peccato, per come ne parla San Paolo nella lettera ai Romani. Non parla di linciaggio, questo è vero, però parla di un redentore che è stato linciato, perché è stato sottoposto ad un processo che era una traduzione fatta a stento dai romani in termini giudiziari di quello che altrimenti sarebbe stato un linciaggio, capite? Quindi qua su che terreno ci stiamo muovendo? Le nostre certezze, a mio parere, vengono meno. Quindi al di là della faticosità e problematicità dell'operazione che fa Merton Kelly e che fa per prima ovviamente Girard, però qua si tocca qualcosa di potente e di molto vicino alla nostra esperienza. Attenzione, finché parliamo di peccato come nozione astratta o tradizionale, facciamo fatica a rappresentarcelo, giusto? Perché è una nozione, cioè poi c'è la tradizione magari. Per noi che insomma non siamo proprio più trentenni, abbiamo ricordo magari le educazioni cattoliche colpevolistiche, colpevolizzanti, non so voi, ma io ho questo ricordo e non dico che sia stato necessariamente negativo, però questa visione anche doloristica, no? Quindi siamo in una condizione di peccato, dobbiamo farci perdonare, quindi dobbiamo fare tutto, anche con una serie di delle forme, se vogliamo, anche di ricatto, no? In qualche maniera. Insomma, le cose che sappiamo tutti di un certo modo di interpretare, di vivere il cristianesimo. E da tutto questo è giusto che noi cerchiamo di liberarcene, nel senso che il cristianesimo, se fosse solo questo, non sarebbe così interessante. Però qua, con tutti i problemi che ho rilevato e su cui tornerò anche a dire qualcosa se ce ne sarà il tempo, però qui c'è qualcosa di molto più potente. Mentre la nozione di peccato, che nelle Sacre Scritture, come sappiamo, è rappresentata anche molte volte in una maniera che possiamo interpretare simbolicamente e figuratamente, ma che è mitologica, no? Per esempio la meravigliosa immagine, no, del peccato che aspetta Caino alla sua porta come una specie di demone pronto a saltargli addosso, che è un'immagine meravigliosa, però ci riporta ad una concezione del mondo molto lontana dalla nostra, dove però c'è l'aspetto del peccato come forza, che intendevo proprio in un senso anche magico, sacrale. E però ecco, nell'esempio del linciaggio, ad esempio, cioè, giusto per non essere solo astratto, quando c'è stato il periodo di Mani Pulite, che è stato un periodo tremendo per la nostra storia perché ci ha privato praticamente della classe dirigente, insomma, che avevamo avuto fino a quel momento, è stato un momento grave nella storia italiana più recente, e lì però le dinamiche del linciaggio mediatico e per conseguenza anche giudiziario, anche se le persone prese di mira di solito avevano commesso effettivamente dei reati, e anch'io avevo partecipato perché c'era un'ondata nella cosiddetta opinione pubblica, sollecitata dai mezzi di comunicazione, giornali, televisione, quindi anch'io mi ricordo avevo reagito in una maniera, in una maniera appunto reattiva, insomma, dove sembrava che in queste persone, in questi politici, si condensassero tutti i mali del nostro paese, ma ovviamente non era così, perché anche se avevano fatto delle azioni non legali dal punto di vista, diciamo, del codice, però era un intero sistema politico e sociale che funzionava in quella maniera. In ogni caso, questi qua non erano mica colpevoli di tutti i mali d'Italia, quindi sono diventati dei capri espiatori. Il capo espiatorio non è necessariamente innocente, può aver commesso sì delle colpe anche gravi, ma non è quello che salta fuori dalla demonizzazione di una folla inferocita e scatenata, capite? E io mi sono, anche io mi sono fatto influenzare, ovviamente in maniera televisiva, distanziata, però per un periodo sono stato convinto anch'io che i vari Craxi, De Michelis, eccetera, fossero i responsabili di tutto ciò,
assoluto.
Del male assoluto, capite? Anni dopo, studiando queste cose, ho detto...
vedendo anche quelli che sono venuti dopo di loro,
vedendo, esatto.
Relativizzi.
Esatto. Insomma, il discorso ovviamente sarebbe lungo, ma mi avete capito. E quindi si potrebbe dire che in queste situazioni molto comuni noi dipendiamo da un sistema che le Sacre Scritture chiamano peccato e che però è un sistema e quindi precede la nostra consapevolezza morale. E però c'è un qualcosa di fattuale, perché uno potrebbe dire, invocare le attenuanti generiche, io non me ne rendevo conto e quindi non sono imputabile. Da un punto di vista religioso, biblico e cristiano, non è proprio così. La nozione di imputabilità non entra più in gioco. C'è qualcosa che precede l'imputabilità di un soggetto che esista in quanto tale. È una situazione da cui deriva la nostra soggettività, la nostra umanità. Non siamo noi soggetti che facciamo la scelta sbagliata perché non resistiamo alle tentazioni e simili. Noi, nel momento in cui partecipiamo ad un linciaggio materiale o simbolico, in quel momento lì non esistiamo come soggetti, eppure siamo oggettivamente partecipi a qualcosa di spaventoso che viene rivelato nella passione di Cristo, capite? Io vi dico queste cose non perché abbia la risposta già pronta, una risposta non ce l'ho. Volevo solo farvi notare, intanto poi arriviamo a dire qualcosa di più su Hamilton Kelly e su San Paolo, volevo solo farvi notare questo aspetto che io definirei abissale della nozione di peccato, di cui la definizione biblica di peccato è una elaborazione culturale, ma dietro noi dobbiamo vedere problemi e dinamiche di questo tipo. Cioè il peccato più grave può essere quello involontario. Certo, si possono fare vari distinguo, però le distinzioni anche nello stabilire il grado di partecipazione e quindi di responsabilità hanno, che sono importantissime, hanno però il limite di presupporre già l'esistenza di un soggetto imputabile, ma ci sono delle situazioni in cui un soggetto imputabile in termini realistici non esiste, perché siamo alla base, siamo in una situazione immediatamente precedente e però il male si manifesta, la violenza si manifesta. Quindi allora si potrebbe tradurre il breve ragionamento che facevo all'inizio, che all'oggettività di una colpa deve assolutamente corrispondere l'oggettività della salvezza. Capite? Quindi ci muoviamo su di un terreno che precede gli aspetti soggettivi, precede la nostra nozione anche di sentimento. Ci deve essere una redenzione che funziona in se stessa, che ha una sua forza autonoma di salvezza nei confronti di un male che ha una sua dimensione autonoma di innesco e di funzionamento. E San Paolo, nella lettera ai Romani, sta cercando esattamente una soluzione di questo tipo. Sta dicendo che Dio aveva previsto questo e ad un male oggettivo che definisce la nostra condizione di esseri umani, che addirittura la fa sorgere, contrappone e fa interagire un bene oggettivo che funziona in maniera altrettanto oggettiva, anzi molto di più, nel senso che questo bene si alimenta dell'occasione del male. Non solo, ma siccome questo male è collettivo, ci deve essere una salvezza che anch'essa ha un valore collettivo, e siccome questo male si manifesta nella vittima unica, ci deve essere un Redentore unico che libera da questo male oggettivo e collettivo. E qui San Paolo avvia una serie di simmetrie che sembrano degli ingegnosi giochi, come dire, retorici, seppure nel senso migliore della parola, ma che ritornano in molti dei più grandi pensatori cristiani. Ad esempio, se voi rileggete il piccolo grande scritto, piccolo grande trattato di Sant'Anselmo, Cur Deus Homo, e trovate questa serie di simmetrie che a un certo punto diventa, cioè, sembra troppo bella per essere vera, ma qui Sant'Anselmo sta riprendendo in maniera creativa e commentando San Paolo. Quindi abbiamo questa serie di mosse e di contromosse che a un certo punto diventano quasi un teorema matematico. È quasi un teorema matematico. Cioè ci muoviamo in una atmosfera stranissima che io per primo non saprei come classificare. Ecco, però secondo me queste osservazioni che insomma faccio in maniera molto veloce e troppo sintetica vogliono riaprire la nostra riflessione su nozioni che pensavamo di conoscere, cioè finché restavano rinchiuse nelle definizioni a noi note, nelle rappresentazioni diciamo usualmente ripetute, possiamo aderire, come non condividere del tutto, restare perplessi. Qui però ci muoviamo su un terreno che apre mille domande, mille dubbi, e però dove sentiamo di camminare su qualcosa di reale. Questa è una sensazione, secondo me, preziosa e importante che non dobbiamo assolutamente perdere di vista, e su tutto questo, nei limiti del tempo, cercherò di tornare. Allora, cosa fa Hamilton Kelly nel suo libro parlando della lettera ai Romani, che ovviamente è il capolavoro teologico di San Paolo, non c'è dubbio. Ogni volta che la rileggo è un testo diverso, adesso non so voi, ma è talmente densa che non si riesce a coglierla tutta insieme nei suoi contenuti e nelle sue implicazioni, quindi è qualcosa di veramente impressionante. Dunque, Hamilton Kelly applica l'antropologia di René Girard, che ha queste ricadute anche religiose, sia pure insomma condotte diciamo un po' con una serie di forzature, ma non è questo il punto, e individua appunto nel meccanismo del capo espiatorio o della vittima espiatoria, come vogliamo dire, il peccato originale da cui dipende l'umanità, perché secondo Girard il genere Homo ha acquisito acquisito una dimensione di carattere rituale, simbolico e quindi culturale, grazie appunto alla ripetizione controllata e quindi a quel punto anche simbolica del linciaggio originariamente spontaneo, della violenza collettiva spontanea. Quindi interpreta in questa maniera la dottrina della caduta di Adamo ed Eva, che fornisce, diciamo, il motore di partenza della lettera ai Romani, e poi arriva al problema della elezione, del rapporto tra Israele e i pagani, tra i giudei e i pagani, e alla dottrina particolarmente, diciamo, difficile e controversa della elezione perpetua di Israele, che viene sviluppata dal capitolo 9 della lettera ai Romani fino al capitolo 11. Richiamo brevemente alcuni punti dell'esposizione paolina che vengono esposti, direi bene, in maniera efficace da un fine conoscitore di San Paolo come Merton Kelly nel quinto capitolo del suo libro. E dunque, per introdurre questa riflessione, San Paolo utilizza una serie di figure o tipoi. Il termine greco che ricorre è quello di tipos, adesso vado a memoria, non ho il tempo di... ho portato il testo greco, ma come oggetto transizionale che mi dà sicurezza, ma non ho il tempo ovviamente di consultarlo. E quindi applica un criterio di derivazione platonica, cioè nell'ebraismo del primo secolo la cultura greca è estremamente diffusa. San Paolo ovviamente scrive in greco, è un giudeo, diciamo, della diaspora, no? Ha una buona cultura ebraica, ma anche una discreta cultura in senso greco pagano. Il tipos corrisponde quindi ad un tipo ideale, con la differenza che, applicata questa nozione platonica all'esegesi biblica ebraica, il tipos viene riconosciuto in un personaggio biblico preciso, come tale un personaggio della storia della salvezza, che quindi, a differenza delle idee platoniche, equivale ad un personaggio ritenuto realmente esistente, ad un personaggio storico, anche se non sempre i personaggi sono storici ovviamente nelle narrazioni bibliche, ma non è questo il punto. E questo personaggio, proprio nell'essere se stesso, realizza, rende visibile un messaggio proveniente dal Dio di Israele, quindi diventa agendo in quanto individuo, diventa tipologico o figurale nel piano provvidenziale stabilito da Dio. Quindi c'è un primo personaggio biblico che diventa tipologico o figurale in tal senso, che è il patriarca Abramo, e con abilità Paolo ricorda che Abramo rappresenta il capostipite degli ebrei, ma rappresenta anche il capostipite di popoli non ebrei. Nella narrazione, adesso scusate i dettagli di Genesi che non ho ripassato, non ho riletto, riceve la circoncisione e in quanto tale diventa quindi capostipite e tipos dei circoncisi, ma prima non aveva la circoncisione e quindi rappresenta anche i popoli non circoncisi. Quindi questo personaggio di Abramo, che svolge una funzione a molti significati, ma anticipa già in nuce quella che sarà la riflessione poi dei capitoli 9 e 11 sul rapporto tra ebrei e non ebrei, tra ebrei e gentili. Quindi Abramo rappresenta la salvezza, rappresenta la fede in Dio, che deve permettere all'umanità che viene salvata grazie ad Abramo, di redimersi dalle conseguenze oggettive della condizione di caduta, riassumibili nel concetto, molto controverso e centrale ovviamente per la teologia di Lutero, di opere. Quindi le opere, in questo contesto che ho cercato imperfettamente di sintetizzarvi, si potrebbero tradurre come le conseguenze di questo stato di peccato oggettivo, e le opere sono le azioni, le scelte che noi facciamo, ma che non sono delle scelte nel senso normale della parola. Cioè sono delle cose che noi abbiamo fatto, ma eravamo prigionieri del sistema del peccato. Ecco, queste cose negative, distruttive, addirittura devastanti, che possiamo aver fatto, corrispondono, secondo me, alla nozione paolina di opere. Questo passaggio è estremamente critico perché, come sapete, Lutero contrapporrà la fede alle opere, che non è esattamente quello che dice San Paolo, non dice questo. Tant'è vero che a un certo punto parla di opere attribuite a Cristo, e quindi in quel caso l'accezione è completamente positiva e salvifica, ovviamente. Quindi si tratta di capire di quale tipo di opere Paolo sta parlando, ma su questo magari dirò qualcosa dopo. Comunque, le opere sono quindi i singoli peccati che noi compiamo come effetto della dipendenza oggettiva dal peccato come sistema. Adesso improvviso queste traduzioni per farmi capire, no? Dopo ovviamente su argomenti di questa complessità non pretendo di dare delle formule esaustive. Quindi qui San Paolo si comporta come un compositore musicale che ha in mente, o forse non aveva ancora in mente, quando non lo so, perché sembra aver scritto questa epistola in uno stato quasi di trance, come no, i nostri santi evangelisti si vengono raffigurati con la luce che viene dall'alto. Anche la rivelazione, per funzionare, deve avere qualcosa di oggettivo, aggiungo. E comunque, nel risultato finale della lettera, con il patriarca Abramo, interpretato come tipos dei non circoncisi e dei circoncisi, anticipa quello che dirà alcuni capitoli dopo sulla posizione e la problematica elezione di Israele. Ovviamente perché problematica? Perché Israele, l'Israele che non segue il messaggio, la testimonianza di Cristo, e con cui polemizza ovviamente lo stesso Paolo, che pure sa benissimo di appartenere a pieno titolo ad Israele, ecco, questo Israele che non riconosce Cristo si oppone al suo messaggio, si oppone ai seguaci di Cristo, e quindi si indurisce nella sua posizione oggettiva di rigetto della salvezza di Cristo. A questo punto gli ebrei, come i gentili che invece seguono Cristo, accusano gli ebrei tradizionalisti che non accettano questa nuova interpretazione dell'ebraismo, li accusano di essere appunto i nemici di Cristo, i nemici della salvezza, e la divisione da cui poi nasceranno due religioni, perché nel momento in cui scrive San Paolo le due religioni, giudaica e cristiana, ancora non esistono come tali. Questa è una cosa che Hamilton Kelly non mette a fuoco, ma è evidente. Prima della prima guerra giudaica non esiste esiste il cristianesimo come movimento dei cristiani, dei seguaci di Gesù di Nazareth, ma non è una religione. Cioè Paolo continua ad andare al Tempio, quindi, e la cosa suscita, come sapete, moltissimi problemi su cui ovviamente non mi dilungo, e che voi studiate, ma il punto, scusate un attimo, sì, per quanto riguarda i capitoli 9 e 11. Quindi allora San Paolo cosa deve fare nei confronti dell'Israele che rifiuta Cristo? Deve rigettarlo, rifiutarlo? Le situazioni che si determinano ormai durante la predicazione di San Paolo sono già di quel tipo. È un calderone che secondo me è opportuno ricondurre alla categoria storiografica moderna di medio giudaismo. Uh-huh. Il medio giudaismo è quella fase straordinaria della storia e della cultura ebraica che è praticamente il vero terreno di coltura di quello che noi oggi chiamiamo monoteismo, ed è il terreno di coltura poi delle future religioni ebraica e cristiana che si separeranno appunto dopo 70, ma insomma era solo per richiamare la complessità di questi processi storici. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna rigettare l'Israele che rifiuta Cristo, però le due religioni formalmente ancora non esistono in quanto tali. Ecco, la cosa interessante è che diciamo gli israeliti tradizionali e i seguaci di Cristo, attraverso questo conflitto che porterà alla loro differenziazione, arrivano però anche a scoprire se stessi. È un processo conflittuale, come tale da valutare negativamente, che però è anche costruttore di identità religiose e culturali che avrebbero continuato a combattersi, e però in questa maniera è nata la storia religiosa e non solo che noi conosciamo e di cui noi siamo gli eredi, ecco, giusto per ragionare in termini più processuali intorno a questi avvenimenti. La posizione di San Paolo è estremamente spinosa e ci sono dei punti della lettera in cui proprio si potrebbe fare, ricavare un dialogo con due personaggi, A, corrispondente a Paolo, o cioè, e B, corrispondente ad un giudeo tradizionalista, e chiaramente avvertiamo quasi fisicamente un dibattito che si svolge dentro la mente di Paolo e di cui lui non sa esattamente come venire a capo. Quindi lo sforzo poderoso che lui compie è che, come dire, precede la sua soggettività di singolo apostolo e di pensatore teologico, consiste nel guadagnare un punto di vista più elevato che gli permetta di contemperare, da un punto di vista che non è quello dell'uomo, il ruolo di queste due identità religiose che si combattono e che combattendosi si stanno definendo. I capitoli 9 e 11 esprimono il risultato di questo travaglio, e la soluzione di San Paolo è quella che anche l'errore degli ebrei che hanno crocefisso Cristo e che adesso, nel momento in cui Paolo scrive, lo rigettano, era necessario per l'affermarsi della salvezza. Quindi la salvezza non è unica, è per così dire gemina, e cioè avviene in forza di coloro che l'abbracciano, ma la scelta di coloro che abbracciano la salvezza è resa possibile dal fatto che ci sono degli oppositori che l'hanno respinta e che la respingono. Anche gli oppositori fanno parte della storia della salvezza, sono necessari. Quindi noi veniamo introdotti in una specie di, come potrei definirlo, di congegno, diciamo, che consiste nel, come certe botole o certi, che consiste nel rovesciare quello che avevamo sotto, viene fuori qualcos'altro, che poi si gira ancora, siamo in una specie di piattaforma girevole, e questa piattaforma girevole è la storia della salvezza, e noi siamo dentro questa piattaforma girevole che è la storia della salvezza. È illuminante l'esempio iniziale che fa, mi pare proprio nel capitolo 9, del faraone che ha combattuto Mosè e il popolo che doveva andarsene dall'Egitto e lo ha combattuto perché Dio ha indurito il suo cuore. Quindi attenzione, introduce direttamente una causalità divina. Cioè qui uno potrebbe dire, ma è un modo di dire pittoresco o biblico per indicare le decisioni e le intenzioni del faraone. Non è proprio così. Qui la riflessione di Paolo si sta muovendo su questo terreno che prima, estremamente problematico ma anche estremamente reale, che prima ho definito oggettivo. Lo si potrebbe chiamare con termine più filosofico addirittura ontologico, ma queste sono sfumature che non servono in questo momento. Quindi Dio ha indurito il cuore di Faraone, il titolo regale viene preso usato come nome del personaggio, e quindi Faraone ha cacciato il popolo eletto, ma in questa maniera ha consentito al processo della salvezza di mettersi in moto, il cammino verso la terra promessa. Quindi se non c'era il malvagio faraone, non c'era nemmeno la terra promessa per il popolo eletto, capite? Uh-huh. E quindi anche faraone è parte del piano salvifico e provvidenziale di Dio. Uh-huh. Uno potrebbe dire, certo, ma si è comportato in modo, secondo la narrazione dell'Esodo, in modo persecutorio e violento, e come tale resta un, tra virgolette, cattivo. Ma i personaggi dei cattivi e dei buoni sono essi stessi, in qualche senso, queste piattaforme girevoli, nel senso che ci muoviamo su un piano che è assolutamente oggettivo. Quali erano le intenzioni del faraone? Non ci viene detto. E le intenzioni del popolo eletto, che è il primo molto spesso a non recepire e a non capire le parole di Mosè, a ribellarsi. Il popolo eletto è migliore della durezza degli egiziani e del faraone? No, assolutamente no. Capite? Tutto avviene al di qua del soggetto, al di qua della nozione soggettiva. A questo punto noi, che giustamente ci sentiamo dei soggetti, siamo disorientati. Ma dove ci muoviamo? È vero, siamo disorientati e molto c'è da capire, da discutere, da approfondire, però abbiamo quella salvezza oggettiva di cui avevamo bisogno per far fronte ad una colpa altrettanto oggettiva. È oggettività contro oggettività. Se c'è solo un Dio che ci vuole tanto bene, ma che è dispiaciuto e non è in grado di mettere in campo una potenza oggettiva di salvezza, siamo nei guai. Invece qua San Paolo guadagna questo terreno, per quanto di difficile o impossibile definizione, perché la definizione stessa che noi possiamo dare nasce da quella importantissima funzione soggettiva, che è quella di ognuno di noi, e che però rimane all'interno della sua soggettività. Qui c'è qualcosa che trascende, che precede e che fonda la soggettività. Capite? Si apre appunto un mysterion, per usare la terminologia paolina. E l'esempio di Faraone è tanto più interessante perché Faraone ovviamente per definizione è un pagano. Quindi c'è già un piano provvidenziale che coinvolge la controparte pagana della storia della salvezza, e questa cosa però si rovescia nel momento in cui gli ebrei respingono l'inviato da Dio, lo stesso figlio di Dio, crocifiggendolo e continuando a crocifiggerlo, rifiutandone il messaggio. Attenzione! Rifiutare il messaggio di Cristo equivale a crocefiggerlo, è la stessa cosa. Quando San Paolo, nella visione sulla via di Damasco, no, che è una visione auditiva, sente, no, la frase «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?», il motivo di fondo di questa frase così singolare è che lui, perseguitando i seguaci di Cristo, è come se perseguitasse lo stesso Cristo, ma lui perseguita i seguaci di Cristo perché rifiuta il messaggio di Cristo. E quindi c'è un'identità, ma anche qua abbiamo una colpa, quella dell'uccisione di Cristo, della crocifissione di Cristo, che si dà in termini collettivi e oggettivi. Io basta che respinga una parola di Cristo, lo rimetto in croce. E la conversione stessa di Paolo è legata ad un'esperienza fondatrice di questo tipo. Ovviamente il persecutore dei cristiani era in perfetta buona fede, ovviamente. Ma quando lui si converte è perché si trova su questo terreno indefinibile di una colpa oggettiva. Colpa oggettiva, messaggio oggettivo. Rifiuto della verità, ma ci deve essere una verità ancora più forte che agisce e che in questo girare di piattaforme, per usare l'orrenda immagine che sono riuscito a trovare, noi dobbiamo, per così dire, passare attraverso questo meccanismo delle tavole girevoli per aderire alla salvezza, non per fare delle scelte pienamente rappresentate, ma per trovarsi oggettivamente su quel piano che permette di leggere la relazione, implicazione reciproca di bene e male, di peccato e di salvezza. È un piano del genere quello che San Paolo sta cercando di definire, cioè, e ci riesce. Il problema per noi che rileggiamo la lettera ai Romani è appunto che ci riesce, ma ci riesce in una maniera così poderosa e così ellittica che ancora oggi, dopo 2000 anni, siamo qui a lambicarci il cervello per capire meglio intuizioni così poderose. E quindi l'elezione è perpetua perché l'elezione coincide con la scelta, il ruolo assegnato dentro il disegno salvifico di Dio. Il che, se lo applichiamo fino in fondo come criterio, ha delle conseguenze quasi imbarazzanti, perché a questo punto lo stesso Faraone è un eletto di Dio. Certo. È stato scelto da Dio, capite? È stato scelto da Dio in questo grande teatro della storia della salvezza per svolgere una funzione senza la quale la salvezza non sarebbe stata possibile, accessibile, capite? Quindi qui San Paolo sta applicando in maniera più esplicita, prima era solo accennata, adesso diventa più sistematica, questo criterio allo stesso popolo che una lunga tradizione cristiana avrebbe definito, no, con formula giustamente oggi respinta, deicida. Non dobbiamo scandalizzarci delle parole come oggi è diventato di moda, perché questo impedisce di ragionare. Va bene, deicida, ma il deicidio era necessario perché la salvezza del Figlio di Dio diventasse disponibile a tutti. Il ragionamento di San Paolo ha una sua logica interna che funziona autonomamente, funziona proprio per i fatti suoi, e questa è la cosa veramente singolare, no, di questa elaborazione teologica poderosa. E quindi l'elezione deve essere perpetua, ma perché è elezione nel male come nel bene, e se la elezione diventa nel male, questa elezione nel male, sempre oggettivo, per lo stesso motivo che la resa indispensabile nella storia della salvezza, rimane rovesciabile. Il bene, da questo punto di vista, ci si manifesta come un male che viene rovesciato. Continuando l'esempio di prima, di uno di noi che partecipa involontariamente, no, in questo livello zero della responsabilità che diventa irresponsabile, l'esempio di prima di uno di noi che partecipa ad un linciaggio, e poi se ne rende conto, questo rendersi conto è la dialettica della salvezza, capite? Ma se io non partecipavo oggettivamente alla condizione di colpa, come facevo a rendermene conto? Se io rimanevo in un ambiente, per così dire, astratto, in una campana di vetro teologica o esistenziale, in cui non essere toccato dal male, come potrei accedere al bene? Invece, immergendomi in questa storia imprevedibile, dalle dinamiche che ci precedono in quanto soggetti e in quanto individui, ecco che noi ci rendiamo conto del male di cui siamo stati partecipi, ma a questo punto possiamo diventare partecipi del bene. Ecco che la dialettica applicata al mistero dell'elezione del popolo ebraico diventa la nostra personale dialettica della salvezza. E quindi l'elezione di Israele deve essere perpetua, perché se non fosse perpetua si interromperebbe il piano oggettivo della salvezza. A questo punto noi per primi saremmo perduti, perché non ci sarebbe più la forza oggettiva capace di contrastare vittoriosamente il manifestarsi oggettivo del male nel mondo, capite? Ecco, il passo discutibile che fa Merton Kelly, anche se non c'è il tempo, ma insomma dico alcune cose, è di respingere la dottrina paolina dell'elezione perpetua di Israele. La respinge perché dice che è un ricadere da parte di San Paolo per motivazioni di nostalgia, personali di nostalgia, perché San Paolo non vuole staccarsi del tutto dalla comunità religiosa e culturale, prima che etnica, dalla quale proviene. E lui dice, no, che soffre moltissimo per il fatto di essere diviso dalla comunità degli altri ebrei che non seguono Gesù, e quindi dice è un errore che San Paolo commette, insomma, cercando di salvare una cosa e l'altra, di salvare capra e cavoli, e perché secondo Merton Kelly l'elezione interpretata in termini etnici di appartenenza è un residuo sacrificale di identità costruite a partire dall'esclusione, dalla persecuzione ed esclusione di vittime, e quindi il distinguersi dagli altri popoli, dalle altre religioni, diventerebbe appunto un ricadere in questi meccanismi violenti alla base della comunità umana. Però in questa maniera Merton Kelly non coglie la sostanza teologica dei ragionamenti che Paolo cerca di sintetizzare nei capitoli 9-11 della Lettera ai Romani. Il dettaglio interessante è che Merton Kelly, come so per testimonianze che lo riguardano, ho cercato un po' di ricostruire anche diciamo il retroscena di questo suo pronunciamento, che poi sarebbe stato accolto molto male, è che Merton Kelly era convinto in questa maniera di fare una critica di carattere esegetico e teologico alle posizioni del sionismo, mm-hmm. del movimento sionista alla base dell'attuale Stato di Israele. La cosa ovviamente, dato l'appoggio massiccio che anche oggi, ma più ancora negli anni 90, aveva Israele da parte della cosiddetta lobby sionista, il libro è stato attaccato duramente ed è stato praticamente estromesso anche dal dibattito scientifico dei neotestamentaristi di lingua inglese, e di conseguenza non è nemmeno arrivato in traduzione italiana, che ho fatto io molti anni dopo, sostanzialmente per questa invisibilità che un lavoro importante ha avuto a livello scientifico ed esegetico negli Stati Uniti. Però questa contaminazione, un errore di metodo da parte dell'autore, e poi è ovvio che non puoi confondere questioni bibliche esegetiche con questioni direttamente politiche, quindi un errore sotto molti punti di vista, però è interessante perché ci invita a riflettere in un modo che non saprei dirvi adesso su due piedi, anche sulle, su come interpretare da un punto di vista religioso, sia ebraico che cristiano, quanto tuttora avviene in Medio Oriente. Insomma, qua la dialettica vertiginosa di San Paolo, per quanto da applicare con molta attenzione, infatti Hamilton Kelly dice, qui San Paolo sta dicendo delle cose troppo pericolose, no? C'è un passo, vediamo se lo trovo, è un argomento troppo pericoloso, secondo la mia teoria, dottrine di questo tipo che identificano delle comunità particolari come predilette da una divinità, sono altrettanti espedienti escogitati dal sacro arcaico, quello del sacrificio, per mantenere in piena efficienza la macchina vittimaria, giustificare l'espulsione di capri espiatori e far tacere ogni scrupolo nel perseguitare i nemici. Quindi, insomma, qui San Paolo ha un po' esagerato per questioni personali e per tentare di far quadrare il cerchio di questa situazione religiosa, ma ovviamente non è così. E questa chiave di lettura, diciamo, provvidenziale, perché la nozione di provvidenza è ineliminabile dal messaggio ebraico e cristiano, se noi la eliminiamo, eliminiamo la presenza di questi messaggi nella storia, ecco, secondo me ci invita anche ad un'ulteriore riflessione, indipendentemente dalle posizioni che possiamo avere in merito, su questioni anche di estrema attualità. Due parole sul sacrificio.
Siamo già oltre,
allora, solo sì. Proprio due parole. Sul sacrificio si può notare sia in Girard che in Hamilton Kelly e anche, diciamo, in un corso non indifferente dell'attuale riflessione teologica ed esegetica, un atteggiamento di rifiuto della importanza del sacrificio nel messaggio ebraico come cristiano, che però si può leggere nel senso dell'oggettività della condizione di peccato, che secondo me apre delle nuove frontiere di riflessione su queste nozioni che pensavamo già definite. Nel senso che anche il sacrificio in termini paolini, lui non lo dice, ma lo dico io, anche il sacrificio in termini paolini fa parte della storia della salvezza. E quindi anche il sacrificio umano, perché, attenzione, la crocifissione di Cristo ha un significato sacrificale, in quanto sacrificio umano, e storicamente la crocifissione romana è un sostituto di antiche pratiche di sacrificio umano, non c'è dubbio su questo, e il significato che comunque questo supplizio assume è di quel tipo, però anche il sacrificio va accettato. E allora non ci può essere storia della salvezza se noi non includiamo a pieno titolo anche il sacrificio in questa storia della salvezza. Sia Girard che Hamilton Kelly cadono nella condanna già luterana del sacrificio, che oggi è molto diffusa a livello di ricerca e di dibattito religioso. Ma se noi procediamo in questa maniera, non riusciamo ad ottenere una definizione oggettiva della salvezza, che è l'unica via di uscita in termini teologici rispetto ad una storia del male o del peccato, o come vogliamo chiamarlo, che è altrettanto oggettiva. Se non c'è oggettività della salvezza, non ci possiamo liberare da questa dipendenza, da una condizione di insufficienza e di colpa altrettanto oggettiva. Ho finito qua.
Grazie. Grazie
a voi.